Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è il nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La parola di Dio di questa domenica ci invita a riflettere sul dialogo d'amore che c'è fra noi e Dio, la preghiera, quel dialogo importantissimo che ci fa comprendere di non essere mai soli. Il Signore è sempre con noi. Allora iniziamo chiedendo proprio perdono se nella nostra superficialità la preghiera è ridotta a volte a piccole cose finali o quando proprio non ce la facciamo più e abbiamo bisogno, quindi una preghiera interessata, un po' come in famiglia quando anziché essere amore ci sono solo servizi e bisogni. Chiediamo perdono. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente ad importunarmi». E il Signore, dopo la parabola, soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Certo, non li farà aspettare a lungo. Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» È parola del Signore. La parabola che Gesù ha raccontato stamattina è molto attuale. La vedova rappresenta i poveri, i deboli, e il giudice che dice il Vangelo: «Io non temo Dio e non ho riguardo per nessuno», quindi un giudice, come dire, che manca di coscienza. Ecco, la contrapposizione fra la giustizia umana incapace e la povertà, il bisogno, è attualissima. E cosa succede? Che poi, come dice Gesù, la preghiera insistente di questa vedova viene esaudita più perché portava una situazione di disagio al giudice che perché veramente fosse giustizia. E poi Gesù fa il salto, dice: se nella giustizia umana, se non altro per rottura di situazione, un giudice finalmente ascolta una vedova, ma volete che il Padre che c'è nei cieli non vi ascolti quando voi pregate? Entriamo in questo tema della preghiera, perché il Vangelo inizia dicendo che dovremmo pregare sempre. Allora, io prendo l'esempio di Gesù, così le cose si chiariscono bene. Gesù non pregava sempre, nel senso che intendiamo noi di dire parole, parole, parole. Al contrario, quando ci ha detto come doveva essere la preghiera, ha cominciato a dire: «Non moltiplicate le parole, perché Dio sa già tutto della tua vita». Ecco, questo mi pare la cosa più importante. Chi è Dio? È un superpotere a cui mi rivolgo quando i poteri umani hanno fallito? È non so, un padrone che ha un sacco di schiavi al suo servizio, per cui può fare tante cose quando io gliele chiedo. E, vedete, io torno all'esempio familiare che ho citato poco fa nel presentare la prima lettura. Quando ci si vuol bene, l'affetto che ci lega alle persone con cui viviamo è veramente continuo. Se una persona è innamorata di un'altra, io penso davvero alla famiglia, ma proprio anche l'innamoramento che penso tutti abbiamo vissuto in qualche occasione, e il cuore è continuamente orientato. Ecco, preghiera intesa come un dialogo d'amore, ma io penso davvero di essere innamorato del Signore? Ne ho un'idea tale per cui mi possa innamorare del Signore? Ho pulito davvero il volto del Signore da tante modalità un po' infantili che purtroppo mi hanno deformato l'idea di Dio? Sono convinto che un padre innamorato che mi ha chiamato alla vita e mi amerà per sempre e non farà mai nessun'altra cosa nei miei confronti se non amore. Dio non è amore e castigo, Dio è amore. Non può non amare e continuare ad amarmi in maniera più intensa proprio nel momento in cui io stupidamente l'ho messo da parte perché ho pensato di essere più furbo di lui nello scegliere situazioni di vita che invece sono il mio danno profondo, il mio peccato. Ecco, capite che io non posso innamorarmi di una persona che temo. Vi siete mai innamorati dell'esattore delle tasse? Scusate, non è possibile. Allora, il primo passo della preghiera è individuare con chi sto parlando. Correggo. Individuare chi mi sta già parlando dal momento che sono nato. Un Dio, se Dio è Dio, che mi ha chiamato alla vita per amore e che mi attende per un abbraccio che non terminerà mai più. Un Dio che mi circonda della sua provvidenza, attimo per attimo mi custodisce, e quando l'umanità intera, dimenticando questo suo amore, si è allontanata, ha fatto una scelta incredibilmente bella. Ha preso la nostra struttura umana, il Figlio, il Verbo Eterno, si è incarnato, si è fatto uomo per vivere la stessa vita che noi stiamo vivendo, assumendola tutta su di sé e facendoci vedere, ecco, questo bellissimo dialogo di preghiera. Gesù che vive in mezzo alle persone e dialoga col Padre e dialoga con i fratelli. La preghiera come un dialogo d'amore per capire la situazione in cui stai vivendo e riempirla di questo amore che Dio non fa mai mancare a nessuno. Allora sì, allora prego sempre, perché in ogni momento io sono contento di sapere che ho un Dio papà che mi vuol bene. Sono contento di pregare in ogni momento, non nel senso di dire parole con la bocca, ma di avere nel cuore il volto di questo Dio che mi ama, di questo fratello che si è incarnato e ha persino assunto la mia morte, che gli è stata inflitta da persone come me, che hanno pensato di fare i loro capricci perché pensavano che fossero la cosa migliore del mondo. Allora, capite che è importantissimo sapere con chi stai parlando, che, qual è il Dio che tu credi, a chi ti stai rivolgendo. In questa visione, sì, la preghiera deve essere una cosa continua. Sì, so di essere amato dal Signore. Io non so, stamattina ci siamo alzati, no? Io penso che il primo sentimento, Signore, una nuova giornata, grazie, un bel segno di croce che mi ricorda il tuo amore. E poi faccio le cose che devo fare, e poi con gioia, noi tutti che siamo qui adesso abbiamo pensato, vado a questa messa, vado a celebrare con gioia che questo Dio mi ama. rinnovo l'amore di Cristo che dona se stesso, si fa comunione, pane consacrato, presenza reale di Dio che vuole entrare nel mio cuore e darmi quella forza che poi mi permetterà per tutta la settimana di vivere nel suo amore. Allora capite che è bello proprio vivere pregando costantemente, nel senso di dire: ti voglio bene, sono contento di essere con te, perdonami, hai visto questa sciocchezza che ho fatto, non sono stato capace di perdonare, ho un risentimento, ho una dipendenza da qualche cosa che può essere la gola, il sesso, il piacere, il potere, e il Signore mi guarda, mi perdona, mi accompagna, mi benedice. Pregare sempre in questo senso è il bello della vita, come essere innamorati di una persona e sentire che il tuo cuore batte per lei costantemente e che questa persona ti vuol bene ed è vicino a te. Ecco, un Dio vicino, un Dio innamorato, un Dio che vuole il mio bene. Allora capite che quando invece riduco la preghiera al bisogno o alla paura, quando la salute ci tocca e la paura di morire, ma come? La paura di morire, ma il momento in cui lo incontreremo è pieno di gioia, sarà il momento più bello della nostra vita. Eppure, ecco, riduciamo il ricordarci di Lui quando ci fa comodo. Non solo, ma poi vogliamo andare a pregare dicendo al Signore che Lui deve fare quella cosa che io ho pensato al mio servizio. Capite che è tutto sconvolto, è tutto sbagliato. E poi moltiplico le parole, ripeto magari delle formule così, mentre il mio cuore è altrove. Anche adesso, mentre celebriamo la messa, può capitarci, per carità, umanamente siamo fragili, che siamo qui in chiesa e la testa è da un'altra parte. Diciamo magari la preghiera con la bocca, Padre nostro che sei nei cieli, e intanto però sto pensando ad un'altra cosa. Non è preghiera, è fragilità umana. Allora, il Vangelo stamattina mi chiede: fidati di un Dio che ti è vicino, che ti vuol bene. Parla con Lui, rimani in dialogo con Lui, parla amandoti costantemente, anche per mezzo delle persone, dei fratelli che ti ha mandato. Rispondi alla sua voce, ama anche tu, ringrazialo, imploralo perché termini questa maledetta guerra, imploralo perché ci si voglia bene, imploralo perché la politica sia al servizio del bene comune, imploralo perché i giovani possano crescere con un ideale di vita. Allora capite che è bello sapere che ho un Dio vicino che condivide questi bellissimi ideali e che Lui per primo li sta attuando quando io metto il mio cuore a sua disposizione, la mia volontà, i miei servizi, perché si realizzi il regno di Dio. Allora che bello pregare sempre, nel senso di sentire, di avere vicino qualcuno che ci ama e che vuole il nostro bene. Concludo sottolineando che la preghiera ottiene degli effetti che noi non penseremmo e sono fuori dalle nostre ottiche, eppure sono importanti. Vi faccio un qualche esempio, perché il Signore a volte, proprio perché sa tutta la mia vita, anche il futuro, il Signore lo sa già tutto, non mi dà quello che io ho pensato, mi dà ben altro e ben più importante. E io non faccio fatica a capirlo. Vi faccio questo esempio. Un certo Giovanni Battista, Giovanni il Battezzatore, un uomo di cui Gesù ha detto: non è nato un altro uomo più grande di questo. Il più grande nato di donna, ha detto Gesù. Quindi un uomo di Dio, un uomo che prega, un uomo che annuncia il regno, battezza persino Gesù. Pregava quest'uomo e come no? È stato decapitato. E dov'era Dio in quel momento in cui è stato decapitato? Era nel cuore di Giovanni Battista per fargli vivere con amore la stupidità umana di Erode che, invaghito di una ragazza, ha deciso di tagliargli la testa. Ma vi sembra logico? No, non è logico secondo le cose umane. Nel piano di Dio quel martirio è molto più importante di qualunque altra cosa e noi lo festeggiamo tutti gli anni ringraziando che il Signore ha dato a Battista la forza di essere coerente fino alla morte. Facciamo un altro esempio. Maria, la mamma di Gesù, il capolavoro, perfetta, la creatura perfetta, fin dall'origine della sua vita fisica, sempre unita a Dio, sempre capace di ascoltare il suo figlio Gesù e di farsi sua discepola. È costretta a vedere ammazzare suo figlio su una croce. Ma vi sembra logico? Ma la preghiera non doveva ottenere invece che tutto andava liscio, tutto andava bene? Allora c'è un'altra logica. Allora l'esempio sublime è quello di Gesù, che nell'orto degli ulivi prega. Che bello! Grazie, Signore, che hai messo sulla bocca di Gesù e hai fatto trascrivere nei Vangeli che ha avuto paura di morire, che non voleva morire. Passi da me questo calice. Ma sia fatta la tua volontà. Sentite la preghiera, che cos'è? E Gesù in quel momento ci insegna davvero anche la solidarietà della comunità. Ha detto Pietro, Giovanni, Andrea, pregate con me, che ho paura. E quei tre si sono addormentati invece di pregare con lui. Quanta umanità, quanta realtà in quel Vangelo. Una preghiera come quella di Gesù cosa ottiene? Ottiene che riesce a continuare ad amare sempre fino all'ultimo respiro. Ama i suoi crocifissori, Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Ama il buon ladrone, oggi vieni con me in paradiso, è magnifico. Allora capite che c'è una logica che non è la nostra e dobbiamo decidere se ci fidiamo della logica di Dio o se invece presuntuosamente facciamo quelle frasi stupide che a volte diciamo, la mia mamma è morta, quindi adesso io non prego più perché il Signore non capisce niente. Oh, pensate tante volte se non ci capita. Ecco, allora pregare sempre vuol dire fidarsi di Dio, un Dio che ti ama, un Dio che ti ha creato per amore e ti aspetta per vivere nell'amore. Signore, dacci la forza, dacci la luce, perché non è facile in tanti momenti della vita continuare a fidarci di Te. E adesso chiediamogli la forza proprio dell'Eucaristia, il suo cibo, che venga Lui nei nostri cuori potentemente a darci questa vita nuova, indispensabile. E allarghiamo la preghiera al mondo intero. Sentiamoci un po' responsabili di tutto quello che avviene. Offriamo al Signore la nostra vita, intercediamo perché smetta questa situazione di ingiustizia e di guerra.